Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa mattina abbiamo di nuovo il meraviglioso privilegio di venire al sesto capitolo di Matteo, un testo nel nostro studio continuo del Vangelo di Matteo che abbiamo iniziato a considerare la scorsa Domenica del Signore, Matteo 6 dal 19 al 24. Matteo 6 dal versetto 19 al 24. Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano, ma accumulate per voi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove ladri non scassinano né rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio, e se dunque il tuo occhio è sano, tutto il corpo tuo sarà pieno di luce. Ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà pieno di tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno quelle tenebre? Nessuno può servire due padroni. Perché o odierà l'uno ed amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e il denaro. Martin Lloyd-Jones racconta la storia di un contadino. E un giorno il contadino entrò saltellando di gioia nella sua cucina e, presentandosi davanti a sua moglie con un enorme sorriso, le annunciò che la loro mucca migliore aveva appena partorito due vitellini, uno marrone ed uno bianco, e disse: «Sento l'impulso di dedicare uno di questi al Signore. Li cresceremo insieme e, quando saranno abbastanza grandi per essere venduti al mercato, li venderemo, terremo il ricavato di uno e daremo al Signore il ricavato dell'altro». Sua moglie andò subito al punto, come spesso fanno le mogli, e disse: «Quale è quello del Signore? Quello bianco o quello marrone?» E lui rispose: «Well, cara, non c'è bisogno di preoccuparsi di quello adesso, né di deciderlo adesso, visto che li cresceremo insieme». Alcuni mesi dopo entrò nella stessa cucina, però un pochino più lentamente, con un'aria un pochino più triste, e sua moglie gli chiese il perché fosse così abbattuto, e lui disse: «Ho una brutta notizia. La mucca del Signore è morta». Perché è sempre la mucca del Signore che muore. Ma credo che ridiamo di questo, perché ci riconosciamo in un modo o nell'altro con questo tipo di pensiero. Potremmo persino dire che il Signore ha portato la sua mucca a casa con sé. La verità, credo, è che noi tutti tendiamo ad accumulare tesori sulla terra. La forza del peccato che è in noi ci trascina verso la terra. È come se fosse una calamita, è come la gravità. E noi vogliamo essere ricchi verso noi stessi e poveri verso di Dio. Così di solito è la mucca del Signore che muore. E Gesù, credo, parla direttamente a questa prospettiva sulla vita in questi versetti e penso che ci dia una straordinaria comprensione di com'è che dobbiamo realmente vedere la questione della ricchezza, la questione del denaro, la questione del lusso. Ora, nel brano che segue, il versetto 24, dal versetto 25 al 34, parla delle necessità, parla del mangiare, del bere, del vestirsi, di avere un posto dove dormire, delle necessità fondamentali e di come dovremmo rapportarci ad esse, ma in questa sezione non sta parlando di necessità, bensì di lusso. Infatti, mentre abbiamo seguito il Sermone sul Monte, il nostro Signore ha toccato ogni area della vita. Ha toccato nelle beatitudini la nostra visione, la nostra prospettiva di noi stessi, nel grande passo sul sale, sulla luce, la nostra visione di come ci inseriamo nel mondo, nella sezione sulla legge di Dio, la nostra prospettiva della scrittura, in quella sezione meravigliosa che va dal 5:21 al 5:48 ha parlato della nostra visione, la nostra prospettiva della moralità. Al capitolo 6, dal versetto 1 al 18, ha discusso la nostra prospettiva del servizio religioso o dell'adorazione, come digiuniamo, come preghiamo e come diamo. Ed ora passa alla nostra prospettiva riguardo alle cose materiali, prima del lusso e poi della necessità, e quindi tocca ogni area della vita. E quindi arriviamo a questa sezione e siamo confrontati con una dichiarazione straordinaria nel versetto 19. Non accumulate per voi tesori sulla terra. e con quella corrispondente al versetto 20, ma accumulate per voi tesori in cielo. Ed il cuore della questione si trova nel versetto 21, perché lì dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Fatevi questa domanda nella vostra vita. È sempre la mucca del Signore che muore? Quando arrivate al punto in cui dovete decidere se è per voi o per Lui, per chi è di solito? Questa è la vera questione. Dov'è il vostro cuore? Dov'è il vostro tesoro? Perché lì sarà il vostro tesoro. Ovunque mettete il vostro investimento, là metterete il vostro cuore. Se tutto ciò che possedete è chiuso in beni, in conti, in titoli, risparmi o tutto il resto, è lì che sarà il vostro cuore. Ma se è nel processo di essere investito nelle cause di Dio, allora lì sarà il vostro cuore. Potrei darvi una semplice illustrazione anche dalla mia vita. Ci sono molte persone che incrociano il mio cammino, molti missionari, e non sono sempre sensibile ai loro bisogni come dovrei, ma in un'occasione riconobbi il bisogno di un certo missionario di avere un vestito. Così un giorno gli dissi: vieni, voglio portarti da qualche parte, andiamo a questo negozio e voglio comprarti un vestito, qualunque tu voglia, mi piacerebbe regalartelo. Così lui scelse un vestito e ci sono molti missionari che ho incontrato e poi dimenticato, ma non quello, perché ho fatto un investimento nella sua vita. Lì dove è il mio tesoro, il mio cuore tende ad essere. E così spesso mi è venuto in mente e l'ho pregato per lui spesso. Vedete, dove pongo il mio cuore? Lì veramente è la questione critica della mia vita spirituale. Dove sono i miei affetti? Quello determinerà come percepisco ogni cosa. E se il mio cuore è retto ed il mio tesoro è verso di Dio, allora avrò il giusto tipo di percezione spirituale. Lì dov'è il mio cuore sarà anche il mio tesoro, perché devo legarmi al mio investimento. Questa è veramente la questione della quale Gesù sta parlando. Ora, per i farisei, il loro cuore era sulla terra. Erano dei falsi in ogni modo possibile, la loro moralità era totalmente esteriore, questo è quello che dice il capitolo 5. La loro umiltà era inesistente, invece di essere sale e luce facevano parte della corruzione, delle tenebre, invece di credere nella legge di Dio sfidavano la legge di Dio e la sostituivano con la loro tradizione, invece di avere un vero insieme interiore di principi nel cuore avevano solamente un codice esteriore di una sorta di etica semispirituale, invece di avere un'adorazione genuina avevano uno standard falso ed era pura ipocrisia. Tutto di loro era esteriore, superficiale, centrato su se stessi e motivato da se stessi. Ed in contrasto con tutto quello, il Signore sta dicendo: voi dovete avere un cuore retto. Per questo al capitolo 5, versetto 20, il versetto chiave di tutto il sermone sul monte, dice: la vostra giustizia deve superare quella degli scribi e dei farisei. La loro è una giustizia esteriore senza il cuore giusto. Ciò che io voglio però è un cuore retto, un cuore giusto. Così il vostro cuore e il vostro tesoro vanno insieme ed entrambi devono essere rivolti al cielo. Quello che il nostro Signore sta dicendo qui è una devozione a Dio e alle sue cause che è totale, che è indivisa e che non è distratta dal mondo. Ora, io credo che quando il vostro cuore è giusto, anche il vostro dare sarà giusto. E perciò per me non è una questione di predicare continuamente sul dare, fare molti messaggi sul denaro, o organizzare raccolte fondi, o schede di impegno e tutto il resto per spingervi a donare, perché io credo veramente che se il cuore è giusto, il tesoro seguirà il cuore. Lasciate che vi mostri un'illustrazione di questo. Tornate nella vostra Bibbia a Neemia capitolo 8. Neemia capitolo 8. E voglio solamente mostrarvi la cosa. Ricorderete che Neemia fu l'uomo di Dio per ricostruire le mura cadute di Gerusalemme dopo la cattività babilonese. Egli tornò e insieme al popolo del paese si mise all'opera per ricostruire le mura, cosa che fece in 52 giorni. Fu un tempo meraviglioso e quando il muro fu completato accadde un grande evento, un risveglio spirituale. Il risveglio fu iniziato lì al capitolo 8 versetto 1 quando ci viene detto che Esdra portò il libro della legge di Mosè. Il risveglio inizia sempre con il portare il libro. Il risveglio inizia sempre con la parola di Dio. Versetto 5 di Neemia 8 dice: Esdra aprì il libro in vista di tutto il popolo, poiché stava al di sopra del popolo, e quando lo aprì tutto il popolo si alzò in piedi, ed Esdra benedisse il Signore, il grande Dio, e tutto il popolo rispose Amen, Amen, alzando le mani, poi si inchinarono ed adorarono il Signore con la faccia a terra. Versetto 8, leggevano nel libro della legge di Dio distintamente, ne davano il senso e facevano comprendere la lettura. Ora, essi lessero la legge di Dio, e la legge di Dio produsse una risposta dal cuore, e se andaste al capitolo 9, lì trovereste che fondamentalmente dalla lettura della legge scaturirono quattro cose. La prima fu la convinzione di peccato. Cominciarono a confessare il loro peccato. La seconda fu un desiderio di obbedienza. La terza fu la lode e la quarta fu un patto o una promessa. Prima furono convinti del loro peccato, poi cominciarono a lodare Dio, cominciarono ad esprimere il desiderio di obbedire a Dio e poi affermarono il fatto che volevano fare una promessa o che volevano avere questo patto. Capitolo 9, versetto 38. E per tutto questo noi facciamo un patto solenne e lo mettiamo per iscritto ed i nostri capi, i nostri leviti, i nostri sacerdoti vi appongono il loro sigillo. Davanti a tutti i loro leader spirituali volevano fare questo patto, volevano avere questo voto di fronte a Dio, una promessa, come risultato del fatto che i loro cuori erano stati ravvivati attraverso la lettura della parola. E che cos'è che produce il risveglio? Produce convinzione di peccato, produce un desiderio di obbedienza, produce lode e credo che produca anche un patto, una promessa, in altre parole, una decisione di cominciare a camminare in una nuova direzione, un momento nel tempo nel quale la direzione cambia drasticamente. E qual era il loro patto? In modo veramente meraviglioso e sorprendente, notate lì al versetto 32, dissero: stabilimmo anche per noi delle ordinanze, imponendoci di dare ogni anno la terza parte di un ciclo per il servizio della casa del nostro Dio. La prima cosa che vollero affermare, oltre all'obbedienza generale alla legge di Dio, fu che avrebbero pagato quella tassa del tempio di un terzo di ciclo che gli era richiesta, per il pane della presentazione, per l'offerta continua di farina, per l'olocausto continuo, per i sabati, per i novi luni, per le feste stabilite, per le cose sante e per i sacrifici per il peccato, per fare espiazione per Israele e per tutta l'opera della casa del nostro Dio. In altre parole, avrebbero donato per sostenere il funzionamento della casa di Dio. Ora, il punto è questo, che quando il cuore è retto o è reso retto, la prima risposta è sempre quella del dare. E inoltre, se guardate per esempio al versetto 35, porteremo ogni anno alla casa del Signore le primizie del suolo, le primizie di ogni frutto e di ogni albero, i primogeniti dei nostri figli e del nostro bestiame, come è scritto nella legge, i primogeniti delle nostre mandrie e dei nostri greggi, per portarli alla casa del nostro Dio, ai sacerdoti che fanno il servizio nella casa del nostro Dio. E porteremo le primizie della nostra pasta, le nostre offerte, il frutto di ogni specie di alberi, il vino e l'olio ai sacerdoti nelle stanze della casa del nostro Dio e la decima del nostro suolo ai leviti. E gli stessi leviti riceveranno le decime in tutte le città del nostro lavoro agricolo. E il sacerdote, figlio di Aronne, sarà con i leviti quando i leviti prenderanno le decime. Ed i leviti porteranno la decima nelle decime alla casa del nostro Dio, nelle stanze del tesoro. Poiché i figli di Israele, gli israeliti, ed i figli di Levi porteranno il sacrificio, porteranno l'offerta e la cosa continua. Che cos'è che fecero quando venne il risveglio? Quale fu il loro primo atto di obbedienza? Fu finanziario. Si presero cura delle responsabilità che Dio aveva dato loro. Oltre a quello, diedero liberamente delle primizie di tutto ciò che possedevano. Quello che sto dicendo è che quando il cuore è retto, il tesoro sarà riversato verso di Dio. E quindi, in termini di vita spirituale, si ha sempre a che fare con un atteggiamento del cuore, perché è dal cuore che l'uomo opera. Così come pensa nel suo cuore, che cosa? Egli è, giusto? E quindi noi predichiamo la questione del cuore, perché da un cuore retto fluisce il resto. E credo che questo sia proprio quello che il Signore sta dicendo. Credo che quando il cuore è retto, il tesoro viene indirizzato verso di Dio. Perché ovunque sia il nostro tesoro, il nostro cuore, lì ha un inseparabile legame a quello e viceversa. Ovunque sia il nostro cuore, là metteremo anche il nostro tesoro. In Esodo 35:21 è scritto che chiunque era disposto ed il cui cuore lo spingeva venne e portò un'offerta al Signore. In Prima Cronache 29:9 è scritto: essi avevano dato liberamente al Signore con tutto il loro cuore. Ora, il cuore è la questione e vi abbiamo detto molte volte che il cuore è la parte pensante cognitiva dell'uomo, non solamente le sue emozioni. Così come un uomo pensa nel suo cuore. Per gli ebrei vedevano nelle viscere il luogo delle emozioni e nel cuore il processo cognitivo. A seconda del nostro modo di pensare, della nostra conoscenza di Dio, della nostra conoscenza della sua parola, del nostro impegno verso quelle cose, sarà anche l'investimento del nostro tesoro. Dunque il cuore deve essere al posto giusto, retto. E se il cuore è retto, allora tutto sarà retto. Ecco perché Gesù predica questo sermone nel modo in cui lo fa. Se il cuore è retto, non sarà orgoglioso, sarà invece piegato come un mendicante nello spirito, sarà piegato con mansuetudine. Se il cuore è retto, non si attaccherà a questo mondo, sarà sale e luce. Se il cuore è retto, non violerà la legge di Dio, la osserverà. Se il cuore è retto, non dirà: oh, noi non uccidiamo, non si adirerà nemmeno con il fratello. Non dirà solamente: oh, beh, noi non commettiamo adulterio. Non commetterà nemmeno adulterio nel proprio cuore. Vedete, se il cuore è retto, allora non ci avvicineremo seguiremo la religione in modo ipocrita o superficiale, non faremo le nostre elemosine davanti agli uomini e non daremo per essere visti, non pregheremo nel mezzo delle strade per essere visti dagli uomini. Saranno questioni di sincerità e di integrità, perché il cuore è la questione, e se il cuore è retto, non accumuleremo per noi stessi tesori sulla terra come facevano i farisei. Non saremo, come disse Gesù, i farisei pure sono avidi, amanti del denaro. Ma tratteremo quei beni che Dio ci ha graziosamente dato, investendoli nel suo regno eterno. E questa è una questione estremamente vitale. Ora, quindi siamo costretti, amici, ad una decisione, siamo costretti a fare una scelta, ed è per questo che abbiamo diviso questo testo in tre parti, dove Cristo ci presenta tre scelte: due tesori, due visioni e due padroni. Due tesori, due visioni e due padroni. E miei cari, siamo costretti a scegliere, dobbiamo scegliere, e dobbiamo scegliere, credo, inizialmente ed una volta per tutte, forse anche in modo pattizio, così come fecero le persone al tempo di Neemia, però dobbiamo poi confermare quella scelta ogni giorno, forse in ogni momento di ogni giorno, riaffermando quel patto. Dobbiamo scegliere dov'è che sarà il nostro tesoro, quale sarà la nostra visione e chi sarà il nostro padrone. Guardiamo insieme quindi a queste tre scelte. Numero uno, due tesori, due tesori. Ora, ricapitolando brevemente, l'ultima volta abbiamo guardato il versetto 19. Non accumulate per voi tesori sulla terra. Ed abbiamo parlato della parola greca tesaurizo, che significa accumulare tesori. In altre parole, qui si sta parlando di lussi. Okay? Se parlano di ciò che accumuliamo, di ciò che immagazziniamo o che aggreghiamo, non è sbagliato accumulare denaro, non è sbagliato accumulare beni che poi però vengono investiti nelle cause divine e negli scopi di Dio. E gli scopi di Dio sono prendersi cura della nostra famiglia, prendersi cura della nostra famiglia allargata nella Chiesa, prendersi cura anche di coloro che non fanno parte della famiglia di Dio ma sono nel bisogno, prendersi cura delle cause di Dio nel mondo ed investire nelle anime. Questi sono usi necessari di ciò che Dio ci dà, ma accumulare egoisticamente, accumulare con avidità e con cupidigia, ammucchiando sempre più cose per noi stessi sulla terra, questi beni materiali, questo è ciò che il nostro Signore dice di non fare: essere consumati dalla ricchezza materiale, di lavorare per il cibo che perisce, giusto per usare le parole di Giovanni 6. Ma al contrario, versetto 20, accumulate per voi stessi tesori in cielo. Ora, miei cari, dobbiamo concentrarci molto chiaramente su questo, perché mentre procederemo vi mostrerò quanto sia assolutamente essenziale rispondere a questo comandamento, al versetto 20. Dobbiamo accumulare per noi tesori in cielo. Ed ha senso, no? G. Campbell Morgan disse: dovete ricordare con la passione ardente dentro di voi che non siete figli dell'oggi, non siete della terra, siete più che polvere, siete figli del domani, appartenete all'eternità, siete progenie della divinità. La misura della vostra vita non può essere circoscritta dal punto in cui il cielo azzurro tocca la terra verde. Poi continua dicendo: tutta la realtà della vostra vita non può essere racchiusa nella piccola sfera sulla quale vivete. Voi appartenete all'infinito. Se fate la vostra fortuna sulla terra, povera, misera, sciocca anima. Avete fatto una fortuna, l'avete immagazzinata in un luogo dove non potrete trattenerla. E poi dice: fate la vostra fortuna, ma immagazzinatela dove vi accoglierà all'alba di un nuovo mattino. Non possiamo accumulare il nostro tesoro sulla terra. Quello non è caratteristico di coloro che appartengono al suo regno. Quella è caratteristica dei farisei. In un certo senso, egli stava dicendo loro, è un altro indicatore, come tutti gli altri di cui ho parlato, che non siete, che non fate parte del mio regno, qualunque cosa diciate. Le persone del mio regno non accumulano tesori sulla terra. Ora, quando il Signore disse questo, tesori sulla terra, tesori in cielo, quelle parole, quei concetti erano molto familiari ai giudei. Avevano molti detti sull'elemosina e sull'accumulare tesori in cielo, usavano quei termini spesso, quindi Gesù stava parlando nel linguaggio comune, un linguaggio che loro comprendevano. Credevano che le opere di misericordia, gli atti di bontà verso le persone in difficoltà fossero equivalenti ad accumulare ricchezze in cielo. Per esempio, i rabbini raccontavano di storie piuttosto famose, per esempio una su un certo re Monobaz, e la storia di questo re era che quando divenne re ereditò immense ricchezze dai suoi antenati, i re precedenti. Però durante il tempo del suo regno diede tutta la sua fortuna ai poveri, ai bisognosi, ai sofferenti e agli afflitti. E i suoi fratelli gli mandarono a dire questo: i tuoi padri accumularono tesori e li aggiunsero a quelli dei loro padri, ma tu hai disperso quei tesori. Ed egli rispose loro così: «I miei padri accumularono tesori qua giù, io ho accumulato tesori lassù. Essi immagazzinarono tesori in un luogo nel quale la mano dell'uomo può dominare, ed io li ho immagazzinati nel luogo nel quale la mano dell'uomo non può dominare. I miei padri raccolsero tesori che non producono interesse, io ho raccolto tesori che producono interesse eterno. I miei padri raccolsero tesori di denaro, io ho raccolto tesori nelle anime. I miei padri raccolsero tesori in questo mondo, io ho raccolto tesori nel mondo a venire». E questa era una storia ben conosciuta, raccontata dai rabbini, quindi essi comprendevano il concetto del quale il nostro Signore stava parlando: investire nel suo regno. Ora, la Chiesa primitiva aveva questo impegno, la Chiesa primitiva non era interessata ad accumulare la propria ricchezza. Per esempio, in Atti capitolo 2 troviamo che quando venne il giorno di Pentecoste, migliaia di pellegrini erano radunati a Gerusalemme, e sappiamo dalla storia che essi entrarono e vivevano lì nelle case delle persone che abitavano nella città. La città letteralmente si gonfiava di popolazione e non c'erano abbastanza locande per accoglierle, così essi venivano ospitati nelle case. Molte di queste persone divennero credenti nel grande giorno di Pentecoste, quando Pietro predicò e 3.000 furono salvati, e molte altre migliaia nei capitoli successivi. Ed ora erano lì ed erano credenti e non volevano tornare indietro, perché la Chiesa era nata e c'era entusiasmo, c'era gioia, e così i credenti dovettero accoglierli. E sono certo che molti di loro erano poveri, senza molte risorse, per cui la Chiesa primitiva doveva dare per provvedere ai loro bisogni, e si davano da fare vendendo ciò che possedevano, giusto? Secondo il bisogno di ciascuno e soddisfacendo quei bisogni. Ed è sempre stato così nella Chiesa. Anche durante il tempo della persecuzione di Decio a Roma, quando le autorità romane fecero irruzione in certe chiese, facevano irruzione nelle chiese pensando di poter saccheggiare i loro tesori, ed il romano che era responsabile, il prefetto, si avvicinò ad un santo chiamato Laurenzio e disse: «Mostrami subito i tuoi tesori». E Laurenzio indicò ad un gruppo di vedove, di orfani che stavano mangiando il pasto e disse: «Ecco qui i tesori della chiesa, abbiamo investito tutto ciò che abbiamo in loro. Quello è tesoro in cielo. Miei cari, ricordate che ciò che teniamo per noi lo perdiamo, ciò che investiamo con Dio lo guadagniamo per l'eternità». Lasciate che vi mostri il principio. Proverbi, capitolo 3, versetto 9. Dice questo: «Onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tuo raccolto». D'accordo? Onora il Signore con i tuoi beni, cioè con tutto ciò che hai, tutto, e con le primizie di ogni tuo raccolto. Dagli la prima parte di ciò che hai. Non volete che sia la mucca del Signore quella che muore. Dategli a Lui la prima. E come risultato, versetto 10, «così i tuoi granai saranno ricolmi d'abbondanza ed i tuoi tini traboccheranno di vino nuovo». Non potrete mai investire con Dio senza ricevere alcun ritorno. Riceverete indietro tutto l'investimento e di più. In Proverbi capitolo 11, versetto 24, «c'è chi sparge, eppure aumenta». Non è interessante? «C'è colui che sparge, eppure egli aumenta». Straordinario! Ma non è così straordinario, è quello che fa l'agricoltore, non è vero? Getta via un po' di seme ed ottiene che cosa? Un intero raccolto? Ed è proprio questo quello che sta dicendo. «C'è colui che trattiene più del dovuto e finisce però in povertà. L'anima generosa sarà saziata, più spargete, più riceverete». Paolo disse in 2 Corinzi 9: «Colui che semina scarsamente mieterà scarsamente, e chi semina abbondantemente, che cosa? Mieterà abbondantemente». Guardate per un momento a Luca capitolo 6, al versetto 38. Questa è la parola del Signore stesso. In Luca 6, 38 dice questo: «Date e vi sarà dato». In altre parole, voi date a Dio e Dio restituisce a voi. Non solo un poco, ma in buona misura, pigiata e scossa insieme. In altre parole, tutto verrà compattato, schiacciato dentro, pressato insieme in modo che sia colmo e traboccante. E notate qui: «con la misura con la quale misurate, allora sarà misurato di nuovo a voi». Dio vi dà solamente il ritorno di ciò che investite. Per tutta la nostra vita spirituale combattiamo la battaglia di dov'è che vogliamo mettere il nostro tesoro, il nostro lusso, la nostra ricchezza. Mettetelo in cielo e riceverete un dividendo eterno. Ora, cos'è il nostro tesoro però? Di che cos'è che sta veramente parlando qui? Che cos'è questo tesoro celeste? Potremmo parlarne in termini molto generali, Potremmo parlare del fatto che il nostro tesoro in cielo è un'eredità incorruttibile, incontaminata, conservata per noi nei cieli, come la chiama Pietro. Potremmo dire che il nostro tesoro celeste è Cristo più di ogni altra cosa. Il nostro tesoro in cielo è la fedeltà che non verrà mai rimossa, una vita che non finirà mai, un amore che non cesserà mai, una sorgente d'acqua che non si esaurirà mai, un dono che non sarà mai perduto, una catena che non si spezzerà mai. E potremmo dire tutto ciò che ci lega all'eternità, quello è il nostro tesoro, e potremmo parlare in termini generali. Però parliamo in termini molto, molto specifici, ok? Di che cos'è che sta parlando qui? Detto semplicemente, amici miei, di denaro, di lusso, di ricchezza. Lasciate che ve lo mostri, ok? Prima Timoteo, capitolo 6, è un passo parallelo che essenzialmente ci indica esattamente la stessa cosa. Prima Timoteo, capitolo 6, versetto 17. Versetto 17. Ordina ai ricchi di questo mondo, cioè noi, tra l'altro, tra parentesi, siamo tutti in quella categoria, ok? Ordina loro di non essere orgogliosi, in altre parole, non lasciate che le vostre ricchezze vi rendano superbi, né di confidare nelle ricchezze incerte, non confidate nelle ricchezze, ma nel Dio vivente che ci fornisce abbondantemente ogni cosa affinché ne godiamo. Ora, noi abbiamo la ricchezza, non dobbiamo esserne orgogliosi, non dobbiamo confidare in essa. E che cos'è che dovremmo farne? Versetto 18, guardate qui. Che facciano del bene. E com'è che si fa del bene? Essendo ricchi, in buone opere. Però quali buone opere? Pronti a dare e disposti a condividere. Avete colto il punto? La chiamata di Dio sulla nostra vita riguardo ai nostri lussi e dalla nostra ricchezza è questa, che distribuiamo e che condividiamo, invece di accumulare e di fare scorte. Versetto 19 dice che come risultato noi accumuliamo, ed è esattamente lo stesso verbo, tesaurizo, un tesoro per noi stessi. La stessa identica parola. E che cos'è che significa quindi mettere tesori nei cieli? Significa distribuire e condividere le ricchezze che Dio ci ha dato. In questo modo, dice, ci procuriamo un buon fondamento per il tempo a venire e afferriamo tutta la pienezza del significato della nostra vita eterna. In altre parole, ci esponiamo così a tutta la piena potenzialità di ciò che la vita eterna può significare. Più mando avanti nella gloria, più grande sarà la gloria quando vi arriverò. Maggiore è l'investimento, maggiore sarà la ricompensa. E così, quando vediamo il concetto di questo tesoro in Matteo 6, stiamo parlando in modo specifico della ricchezza finanziaria. Marco capitolo 10, versetto 21, la Bibbia dice: vendi quello che hai, dallo ai poveri, e così avrai un grande tesoro in cielo. Ora, quello è lo stesso principio. Egli aveva più di quanto gli servisse, non disse vendi ciò che cioè di cui hai bisogno, disse vendi quello che hai, cioè hai semplicemente accumulato un sacco di roba, e nel suo caso, immagino a causa dei suoi problemi spirituali, poteva significare tutto quello che possedeva, perché quello stava fra lui e Dio. Ma per noi, ciò che va oltre il necessario, dovremmo essere disposti a darlo via a coloro che hanno bisogno. Guardate per un momento a Luca, capitolo 12, versetto 33, Luca 12, 33. E penso che qui sia espresso in modo tanto semplice quanto in Matteo, quasi in parallelo. Dice: vendete ciò che avete e fate elemosina, cioè date ai poveri. Fatevi delle borse che non invecchiano. Dice: non mettete semplicemente il vostro denaro in borse che poi marciranno e si consumeranno, mettete il vostro denaro in borse che non invecchieranno mai. Ascoltate qui, un tesoro nei cieli che non viene meno. Vedete? È lì che deve essere il nostro investimento. In Luca capitolo 16 arrivo ad un versetto che parla così profondamente al mio cuore. Luca 16, versetto 9. Ed io vi dico, versetto 9, fatevi amici per mezzo delle ricchezze ingiuste, affinché quando queste verranno a mancare vi accolgano nelle dimore eterne. Ora, il denaro è fondamentalmente una realtà ingiusta. Questo non significa che dobbiamo disprezzarlo, condannarlo. Sta semplicemente dicendo che il denaro non possiede alcuna virtù giusta. Quindi quello che sta dicendo è che dal momento che avete a che fare con una realtà ingiusta, con qualcuno che non ha alcuna virtù giusta retta in sé, usatela per farvi degli amici che poi vi accoglieranno nelle dimore eterne. E sapete cos'è che significa? Significa: investite il vostro denaro nelle anime delle persone che un giorno vi saluteranno con gratitudine quando metterete piede sulle rive del cielo. Che pensiero meraviglioso! Che attesa incredibile! Sta dicendo: fatevi amici con il vostro denaro, amici che vi accoglieranno in una dimora eterna. Che promessa, eh? Omero cantò: quante sono le anime, quante sono le catene che ho spezzato, quanti nelle cui vie ho investito, saranno lì ad accogliermi quando entrerò nella sua presenza. Che cosa farete del vostro tesoro? Tutto ciò che tratterrete qui lo perderete, tutto ciò che manderete avanti, investendolo nelle vite, nelle anime di coloro che vi sono attorno, lo guadagnerete per sempre. Che promessa gloriosa! Ascoltate, Proverbi 19:17 dice questo: colui che ha pietà del povero, ascoltate bene adesso, ok? Presta al Signore. Ora, qual è il principio fondamentale del prestito? Qual è l'unica cosa che un prestito implica? Il fatto che sarete ripagati, giusto? E quindi dice Proverbi che colui che ha pietà del povero e che presta al Signore, il resto del versetto dice: ed egli gli renderà ciò che ha dato. Dividendi eterni. Non siate legati a questa terra, non mettete il vostro tesoro in questo mondo, non ammassate qui le vostre cose, investitele nell'eternità. Questo è il cuore della questione. Ora, c'è una ragione per tutto questo. Torniamo al nostro testo e vediamo qual è. Due tesori. Perché dovremmo scegliere quello celeste? Perché in quello terreno la tignola e ciò che consuma corrompono ed i ladri scassinano e rubano, dice il versetto 19. Ma in quello celeste non c'è tignola, non c'è ciò che consuma ed i ladri non scassinano né rubano. Ora ascoltatemi. In Oriente, ai tempi della Bibbia, la ricchezza veniva fondamentalmente conservata in tre modi. Bene? Fondamentalmente veniva conservata in tre modi. Non c'era carta, non c'erano libretti di banca, non esisteva il sistema che abbiamo noi al giorno d'oggi. La ricchezza era identificata in beni materiali concreti e fondamentalmente ce n'erano tre. C'erano vesti, grano ed oro, o metalli preziosi. Vesti, grano ed oro. Prendete per esempio le vesti, ok? In tempi biblici le vesti erano un bene molto, molto importante. Ricorderete per esempio che Gehazi, il servo di Eliseo, desiderava trarre un profitto illecito dalla guarigione di Naaman e dalla lebbra, e così chiese un talento d'argento e due cambi di vesti, perché quella era una ricchezza considerevole. La ricchezza doveva essere in beni concreti, la ricchezza si esprimeva in abiti raffinati, ricchi e lussuosi. Vi ricorderete Acan in Giosuè capitolo 7 disse: ho visto fra il bottino un bel mantello di Shinear e l'ho desiderato e l'ho preso. Vi ricorderete che Giuseppe, quando manifestò a Beniamino il suo affetto, gli diede 5 cambi di vesti. Vi ricorderete che Sansone disse che se saprete rispondere all'enigma, vi darò 30 vesti e 30 cambi d'abito. Vedete, le vesti erano sempre un'espressione di ricchezza perché erano un bene di grande valore. Molto spesso vi era intrecciato dell'oro, i processi di tintura potevano essere particolari, il materiale era così difficile da produrre, parte di esso era molto raffinato e la gente possedeva letteralmente la propria ricchezza in vestiti. Ma c'è un problema con i vestiti. Vedete lì al versetto 19? Le vesti attirano le tarme. Avete notato, no? Noi usiamo la naftalina, non è vero? Per evitarlo, giusto? Ma avete mai notato che le tarme non mangiano quello che indossate? Avete notato la cosa? Avete mai detto, oh, una tarma, oh, oh. Mangiano solamente quello che conservate, giusto? Tornate lì 3 anni dopo e tutti abbiamo questi armadi, sapete, siccome abbiamo così spesso taglia, ci teniamo le cose portando prima o poi ci ritorneremo, no? Una cosa del genere. Quindi tendiamo ad accumulare la roba e sappiamo bene di avere una buona parte nel nostro tesoro investita nei vestiti, non è vero? E molta di quella roba è lì ad aspettare le tarme. Le tarme la corromperanno e la consumeranno, letteralmente, quello è il significato, la consumeranno. Un altro modo in cui conservavano la loro ricchezza era nel grano. Ricordate lo stolto ricco disse: demolirò i miei grani e ne costruirò che cosa? Di più grandi, per contenere una quantità maggiore della mia ricchezza. E la sua ricchezza era nel grano. E notate la parola ruggine, lì nei versetti 19 e 20, In realtà la parola significa mangiare, mangiare, non è mai usata col significato di ruggine da nessun'altra parte della Bibbia. Infatti non credo che qualcuno abbia mai trovato un luogo in cui significhi ruggine, ma comunque il significato fondamentale è quello di mangiare, broses. E sapete qual è il problema del grano? Topi, ratti, vermi, parassiti, mangiano, lo mangiano. Ho detto alcuni mesi fa che il 15% di tutto il grano immagazzinato in India viene mangiato da ratti e topi, ancora oggi, al giorno d'oggi. Ed il problema è che se avete tutto il vostro denaro nel grano, che quelle piccole creature che possono entrarvi possono mangiarselo. E c'era una terza realtà in cui mettevano il loro tesoro, ed era l'oro o i metalli preziosi. Sapete qual è il problema di quello? È che dove lo nascondete? Potreste tenerlo a casa, ma un ladro potrebbe comunque entrare e potrebbe rubarlo. Oppure, come accadeva più spesso, trovavano un posto nel loro campo che solo loro conoscevano, e nel buio della notte uscivano, scavavano una grande buca e lo seppellivano. Ecco perché in Matteo 13 abbiamo il tesoro nascosto nel campo, ricordate? Parabola? Perché è lì che mettevano la loro ricchezza, la mettevano in sacchetti e la nascondevano sotto terra e lo coprivano. E i ladri si aggiravano di notte, osservavano dov'è che lo facevano e poi andavano e la dissotterravano. E non solo quello, ma quando un ladro entrava in casa, la parola significa letteralmente scavare attraverso, cioè erano dei scavatori nel fango, i ladri erano scavatori, perché? Perché scavavano letteralmente attraverso le mura della casa, oppure scavavano nella terra del suolo per arrivare a ciò che stavano cercando. Quindi i vostri vestiti sarebbero stati mangiati dalle tarme, il vostro grano sarebbe stato mangiato da altri animali, insetti o parassiti o qualunque cosa potrebbe entrarci, ed il vostro oro potrebbe essere preso da scavatori di fango, da ladri. Il punto è questo. Se lo ammassate, lo perdete. Non è sicuro, non è protetto. E cos'è che facciamo noi oggi? Abbiamo la naftalina, abbiamo il veleno per topi, abbiamo gli allarmi antifurto. L'altro giorno da Penny's, al centro di Northridge, c'era il sistema antifurto più sofisticato che si potrebbe immaginare. In 10 minuti entrarono dei ladri, e secondo la prima stima presero $40,000 d'oro in 10 minuti. Potrebbero essere stati anche qualcosa come 80,000. Nessuno di questi sistemi è veramente così sicuro, non è vero? Immagino che sarebbe stato meglio mandarla nel regno e raccogliere là le ricompense per sempre, non vi pare? La gente dice però, oh ma io i miei li tengo in banca. Quelli di voi che hanno attraversato la Grande Depressione cominciano proprio adesso a sentirsi un po' nervosi, no? Non c'è alcun luogo di sicurezza in questa vita, e anche se riusciste a tenervi tutto fino alla morte, quando ve ne andrete da qui, come quell'uomo di cui parlai la settimana scorsa, quando qualcuno disse che era morto, un altro chiese cos'è che ha lasciato, e l'altro rispose tutto, tutto. Lo lascerete comunque. Dov'è il vostro cuore? Ci sono molti milionari che nell'eternità saranno mendicanti, e ci sono mendicanti in questa vita che saranno milionari per sempre. Dov'è il vostro tesoro? È sempre la mucca del Signore quella che muore, oppure state investendo nel suo regno? Due tesori, dov'è il vostro? Secondo, due visioni, e questo non fa altro che ampliare il nostro pensiero a partire dai primi versetti. Due visioni, e questo è affascinante, versetto 22. La lampada del corpo è l'occhio, e se dunque il tuo occhio è sano, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Fermiamoci qui per un momento, ok? Ora, sta parlando del vostro cuore, giusto? E vuole che il nostro cuore sia fissato con mente indivisa e con totale devozione sul regno di Dio, così che là siano il nostro tesoro, il nostro cuore, il nostro amore, la nostra passione, il nostro peso, il nostro investimento, il nostro tutto sia lì. E dobbiamo avere quel cuore che è indiviso. E poi illustra la cosa con l'occhio. L'occhio allora diventa l'illustrazione del cuore. E l'occhio è come la lampada del corpo. Quando possiamo vedere con i nostri occhi, noi che vediamo, il nostro corpo è riempito della luce che entra dal mondo mediante la quale percepiamo e comprendiamo ciò che è davanti alla nostra vista. Ma se il vostro occhio è oscuro, se è nero, se non c'è alcuna luce che rientra, allora non possiamo percepire nulla. Ed è così che funziona anche con il cuore. Se il vostro cuore è rivolto verso di Dio, illumina tutto il nostro essere spirituale. Se il nostro cuore invece è rivolto verso le cose materiali, verso il tesoro di questo mondo, allora le persiane della nostra, la vostra percezione spirituale si abbassano e non riusciamo a vedere spiritualmente. Un principio straordinario. Prende un'illustrazione fisica e dice che l'occhio è come una finestra. Se quella finestra è pulita e limpida, la luce inonda il corpo. Se invece la finestra è oscurata, non vi entra alcuna luce. Questa è una metafora spirituale. Però qui dentro c'è anche una ricchezza che non voglio che vi sfugga. Guardate la parola sano, oppure semplice, non so cos'è che dice la vostra versione, versetto 22, dice: la lampada del vostro corpo è l'occhio, se dunque il tuo occhio è semplice oppure sano. E voglio che notiate una cosa che trovo affascinante riguardo a quella parola. La parola letteralmente viene dalla radice haplus, che significa generoso, va bene? Significa generoso, ed è usata moltissime volte, è usata così, molte volte. Vi do solamente tre esempi: Giacomo 1:5, Dio che dona liberamente, oppure generosamente. Romani 12:8, Paolo ci esorta a dare liberamente, oppure generosamente. Seconda Corinzi 9 parla della liberalità o della generosità dei macedoni. È una parola che significa generoso o liberale. E quindi sta dicendo che se il vostro occhio o il vostro cuore, perché l'occhio qui illustra il cuore, ma se il vostro cuore è generoso, allora tutta la vostra vita spirituale sarà inondata di comprensione spirituale. Non è una grande verità questa? Cioè, ci sono persone che vengono in chiesa, se ne vanno, non sembrano cambiare, non crescono mai, non sembrano mai amare la parola, non sembrano mai essere di testimonianza ad altri, non sembrano mai essere produttive nella loro vita, rimangono sempre allo stesso modo. E quando vedo qualcuno così, che non sembra mai capire ciò che sta accadendo, che non percepiscono mai le realtà spirituali, molto spesso mi chiedo se non sia mai perché sono così concentrati su questa terra, così legati su questa terra, così orientati ai tesori di qua giù, che le persiane sono abbassate e non hanno alcuna percezione spirituale. O per dire un altro modo, finché non sistemate la vostra visione del denaro, della vostra vita, non sarete mai in grado di affrontare le realtà spirituali. Questo è esattamente quello che dice Luca 16:11. Se non sapete come gestire il denaro, perché mai Dio dovrebbe affidarvi le vere ricchezze? Non è così? Vedete, quello che sto dicendo qui, quello che il nostro Signore sta dicendo, è che questa questione è più grande di quanto potreste pensare, potrebbe accecarsi la nostra percezione spirituale. Versetto 23. Se il tuo occhio è malvagio, allora tutto il tuo corpo sarà pieno di tenebre. E qui siamo introdotti all'idea dell'occhio malvagio. Avete sentito questa espressione, no? Gli ha lanciato un'occhiata cattiva. Sapete cos'è quell'occhio malvagio, l'occhiata cattiva? È un'espressione colloquiale giudaica che significa con riluttanza, con avarizia. Ed in Proverbi 23:6 è scritto: non mangiare il pane di colui che ha l'occhio malvagio. In altre parole, non mangiate neppure un boccone del cibo di qualcuno, se vi fa pesare ogni boccone che mangiate. O che dire di Proverbi 28:22? Questa è una dichiarazione straordinaria, ma dice: colui che si affretta ad arricchire ha l'occhio malvagio e non sa che la povertà gli verrà addosso. Se vi affrettate a diventare ricchi, sarete avari, riluttanti ed egoisti. Questo è il contrasto. Va bene? Sta dicendo: avete due tesori, in cielo oppure sulla terra. Ovunque mettiate il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. E se il vostro cuore è in cielo, lì dove è il vostro tesoro, avrete uno spirito generoso. E quello spirito generoso è come un occhio che vede, che inonda la vostra vita spirituale con la giusta percezione. Se il vostro tesoro invece sarà sulla terra, non vedrete nulla, perché le persiane si abbasseranno nell'oscurità della vostra avidità e della vostra cupidigia. Non vedrete mai nulla. E se quello è il caso, se è così, alla fine del versetto 23 dice: se dunque la luce che è in voi è tenebre, quanto grandi saranno quelle tenebre. È semplicemente un'esclamazione con la quale il nostro Signore sta dicendo quanto totale o quanto grande sarà l'oscurità di uno che dovrebbe vedere spiritualmente, ma non fa altro che abbassare le persiane a causa della sua propria cupidigia. La chiamata, quindi, è ad una mentalità esclusivamente celeste, ad una devozione a Dio, ad un accumulare tesori in cielo in modo indiviso. Lasciate che semplifichi tutta la cosa, ok? In una sola affermazione. Il modo in cui gestite il vostro denaro è la chiave della vostra percezione spirituale. Questo è il messaggio dei versetti 22 e 23. E quindi voi avete potenzialmente due visioni, due tesori, e dovete fare la scelta. Infine, ci sono anche due padroni. Versetto 24. Non potete servire entrambi, o odierete l'uno, amerete l'altro, oppure vi attaccherete all'uno e disprezzerete l'altro, ma non potete servire Dio ed il denaro. Ogni volta che si arriva a questo versetto, la gente dice sempre: ma io non sono d'accordo con quello, io non è che non puoi servire, io ho due lavori. Oppure: con me vivono mia moglie e sua madre, posso certamente servire due padroni? Voglio dire, non capisco cosa stia dicendo. Oh, vedete, il motivo per cui le persone dicono quello è fondamentalmente che non comprendono la parola servire. lì, no? Non sta parlando di essere un dipendente di un lavoro comune dalle 8 alle 5 del pomeriggio, è la parola doulo, da cui deriviamo doulos, che è la parola schiavo. Non può essere schiavo di due padroni, perché? Perché la schiavitù, per definizione, significa essere proprietà esclusiva ed al servizio a tempo pieno di qualcuno. Uno schiavo non era una persona, lo schiavo era una cosa, lo schiavo non aveva alcun diritto, il padrone poteva picchiare lo schiavo, ucciderlo, poteva venderlo. Uno schiavo era uno strumento vivente, non diverso da un aratro o da una mucca o da un qualunque altra cosa, lo schiavo era una cosa. Essere schiavo, legato, essere di proprietà di un padrone significava essere costantemente, totalmente, interamente, al 100% consacrati all'obbedienza di quell'unico padrone. Sarebbe stato assolutamente impossibile esprimere quello verso due padroni diversi. Quella è l'illustrazione che usa in Romani 6, quando dice che ora che siamo venuti a Cristo, dobbiamo offrire noi stessi come servi a Lui. Perché siamo suoi schiavi, non siamo più schiavi del peccato. Dio può essere servito, miei cari, solamente con una devozione totale ed esclusiva. Può solamente essere servito con una mente indivisa, e se cercate di dividere la cosa con il denaro, finirete con l'odiare l'uno o l'altro. Lasciate che vi faccia un esempio, ok? Alcuni di voi potrebbero essere seduti qui oggi e state lì accumulando il vostro denaro, e magari siete anche egoisti e non l'avete investito nelle cause di Dio, non l'avete dato a coloro che si trovano nel bisogno e avete semplicemente continuato ad ammassarlo per voi stessi. E così, mentre io sto predicando questo e voi state ascoltando la parola di Dio e il Signore vi sta dicendo di far questo, di fare quell'altro, voi state cominciando a risentirvi per la pretesa di Dio sulla vostra vita. State combattendo contro questa realtà, perché non potete servire entrambe le cose. E quindi state cominciando a giustificare voi stessi, non è vero? E da cercare di sgusciare fuori dalla questione e dire, è un po' ridicola come cosa, Signore. E cominciate a resistere, a disprezzare la verità. D'altra parte, se tutto ciò che avete volete darlo a Dio, se ogni tesoro che possedete in questo mondo volete riversarlo a Lui, allora disprezzate il sistema che ve ne porta via così tanto. E vi dà fastidio che il prezzo della benzina continua a salire per la ragione giusta. Perché forse sentite che sta invadendo in ciò che volete investire eternamente. Vedete, non potete avere entrambe le cose. Una mente indivisa. Dovete scegliere il vostro padrone. Gli ordini di questi due padroni sono diametralmente opposti. L'uno vi comanda di camminare per fede, l'altro di camminare per visione. L'uno vi chiama all'umiltà, l'altro all'orgoglio. L'uno a mettere il vostro affetto alle cose di lassù, l'altro a metterlo nelle cose della terra. L'uno a guardare le cose invisibili ed eterne, l'altro a guardare le cose visibili e temporanee. Uno di questi padroni vi chiama ad avere la vostra cittadinanza in cielo, l'altro ad attaccarvi alla polvere. Uno vi chiama a non angustiarvi di nulla, l'altro ad essere pieni d'ansia e pieni di preoccupazione. E così sono diametralmente opposti. Non potete servirli entrambi. Il vescovo Ryle fece un'affermazione che credo mi sia rimasta impressa nella mente quanto poche altre a questo proposito. Disse questo: la semplicità di intento, notatelo bene, okay? La semplicità di intento è il più grande segreto della prosperità spirituale. La semplicità di intento è il più grande segreto della prosperità spirituale. È quella concentrazione assoluta che vi rende spiritualmente ricchi. Caleb, nella Bibbia, la mise così: ho seguito pienamente, pienamente, il Signore, il mio Dio. Davide lo disse così nel Salmo 16: ho sempre posto il Signore davanti a me. Qual è allora il posto più sicuro dove potete mettere il vostro tesoro? Beh, dove avrete la visione spirituale più chiara, no? Giusto. E dove sarete in grado di servire il padrone, giusto. Il possesso della ricchezza, miei cari, non è un peccato, ma è una grande responsabilità, non è vero? A volte desidererei essere povero, così che potrei trovarmi dall'altra parte di tutta questa faccenda, ma anche i poveri hanno i loro problemi. Giovanni Calvino disse questo: dove le ricchezze dominano il cuore, Dio ha perduto la sua autorità. Questo è il punto? Chiaro e semplice. Se potessi scegliere, vorrei prendere il denaro che ho e vorrei darlo tutto ad amici che un giorno mi verranno incontro quando entrerò nella dimora eterna. M. E. Burns disse questo: non curo le ricchezze né la vuota lode degli uomini. Tu sei la mia eredità, ora e per sempre. Che grande pensiero. Preghiamo insieme. Padre, ogni bambino che nasce nel mondo, entra nel mondo con i suoi piccoli pugni stretti, come se stesse afferrando, come se stesse stringendo qualcosa che è suo. Alcuni di noi non aprono mai quella stretta finché non viene aperta alla morte. Padre, aiutaci ad imparare a dare. Perché in quale altro modo potremo mai rispondere a colui che ha dato tutto per noi? Vengono in mente le parole del poeta che disse: va, spezza per il bisognoso il dolce pane della carità. Dare è vivere, disse l'angelo, e devo proprio dare ancora e ancora? Così risuonò la mia risposta irritata e senza pietà. Oh no, disse l'angelo, trafiggendomi da parte a parte, dai solamente finché il Signore smetterà di darti. E questo certamente non accadrà mai. Aiutaci quindi ad accumulare tesori in cielo. Ti ringraziamo per un tale privilegio di poter conoscere la pienezza della gloria eterna come dividendo del nostro investimento. Benedici ogni vita qui presente, Padre, ed applica queste cose a tutti noi. Nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.